Fra note e parole, alla scoperta dei testi delle canzoni italiane, a cura di Luisa Perugini, con la consulenza del professor Alfredo Luzzi.
Professor Luzzi, di chi ci parla oggi?
Allora, noi abbiamo già avuto occasione di far ascoltare canzoni di Sergio Endrigo. Stranamente però l'immagine più diffusa di questo cantautore è l'immagine di un cantautore melodico, talvolta anche un po' noioso, malinconico, con canzoni che rispettano la tradizione melodica italiana, abbastanza lente, molte di queste dedicate ovviamente alle tematiche di amorose. E invece c'è tutto un Sergio Endrigo poco noto che invece ha affrontato anche lui, ovviamente in un modo diverso rispetto ai cantautori ufficialmente più impegnati, anche lui invece ha tutta una produzione di testi in cui c'è un legame molto stretto tra società e musica leggera. Non so, a parte il fatto che ad esempio il tema dell'emigrazione viene trattato in Il treno che viene dal sud, poi addirittura c'è una canzone dichiaratamente politica, perché poi Sergio Endrigo era andato da Cuba, era molto amato da Cuba, e c'è una canzone Che Guevara addio. Poi c'è tutto un versante ambientale, possiamo leggere sotto una prospettiva ambientale famose canzoni come L'Arca di Noè, Il Dolce Paese. Fra l'altro aveva anche una cultura letteraria, se pensiamo che la famosa canzone Girotondo intorno al mondo in pratica nasce da una suggestione di una ballata di un grande poeta francese che è Paul Fort. E ho trovato dunque una canzone di Sergio Endrigo, Il soldato di Napoleone, del 1962.
Ma come mai ci ripropone un cantante che abbiamo già ascoltato?
Ecco, appunto, ve lo ripropongo perché vorrei che si capisse da parte del nostro pubblico quanto la canzone, pur apparentemente disimpegnata, è invece collegata a altre forme di cultura e rappresenta una modalità chiaramente diversa rispetto ai secoli precedenti di trasmissione di problematiche appunto collettive che riguardano tutti noi. In questo caso, per quanto riguarda Il soldato di Napoleone, ho scoperto che questo testo è un testo di Pierpaolo Pasolini con musica di Sergio Endrigo ed è un adattamento dal poemetto pasoliniano in friulano Il soldato di Napoleon, dalla raccolta intitolata La meglio gioventù, che è un testo famoso di Pasolini del 1954.
Ci ricostruisci l'incontro tra Endrigo e Pasolini?
Allora, nel 1966 Umberto Simonetta, che era l'autore del programma Radio Canzoniere Minimo, invita Endrigo, che aveva incontrato occasionalmente Pasolini e avevano trovato molti punti di contatto. È stato un periodo di contatti intensi, poi ovviamente essendo anche Endrigo una persona abbastanza pigra e anche certo non desiderosa del successo, e ovviamente poi questo contatto si è un po' affievolito. Comunque probabilmente il punto di contatto derivava anche dal fatto che entrambi erano di origine friulana. Allora, quando Umberto Simonetta viene a sapere che Endrigo aveva stilato la musica di questo testo, Il soldato di Napoleone, da un testo di Pierpaolo Pasolini recuperando un brano della Meglio Gioventù, chiede ad Endrigo di cantare questa canzone in televisione. Come al solito la direzione Rai censura l'iniziativa per alcuni versi cosiddetti disgustosi e propone agli autori, cioè a Endrigo e a Pasolini, di eliminarli, ma Pasolini ed Endrigo rifiutano. Diciamo anche che la canzone sulla musica di Endrigo fu interpretata anche dall'attrice Laura Betti, che sappiamo che è stata una delle più care amiche di Pasolini, nello spettacolo Giro a Vuoto. Non c'è nulla di disgustoso veramente nel testo, se non il fatto che l'argomento che viene trattato è un argomento un po' forte, ma sicuramente non ci sono versi cosiddetti, tra virgolette, come hanno detto i censori della Rai, disgustosi, perché in pratica intanto La meglio gioventù Il titolo della raccolta di Pasolini è un riferimento a una famosissima canzone degli Alpini e fra l'altro la stessa espressione, la meglio gioventù, è ripresa anche nel celeberrimo canto Pietà l'è morta, ma compare anche in alcuni stornelli toscani coevi dedicati proprio a Napoleone. E indubbiamente Pasolini, che è stato un grande studioso del folklore italiano, sicuramente Pasolini conosceva questi testi. E i versi di questa canzone raccontano di un giovane che, per non morire di freddo, squarcia il ventre al suo cavallo e si scalda con le sue viscere. Forse, ecco, questo poteva essere un tema, un argomento che poteva, diciamo, un po' infastidire la sensibilità degli ascoltatori, e da qui forse che è nata la censura. Comunque è un testo in cui c'è una musica che rievoca le marce militari, ma sicuramente è un testo dichiaratamente antimilitarista. E se pensate alla data, quindi nel 1962, già Endrigo, cantautore famoso per le sue canzoni d'amore, Teresa, eccetera, e invece qui aveva già proposto un testo dichiaratamente antimilitarista.
Ed ora ci commenta il testo.
Il testo inizia con un riferimento alla città friulana di Casarsa, che è la città dove viveva Pasolini e dove Pasolini è sepolto. Fra l'altro, uno dei primi libri di poesie di Pasolini, in dialetto friulano, è proprio intitolato Poesia a Casarsa. Addio, addio Casarsa, vado via per il mondo.
Addio, addio Casarsa, vado via per il mondo.
Ma qui non è la migrazione, è invece la partenza con la partecipazione all'impresa militare e, tra virgolette, rivoluzionaria di Napoleone. Lascio il padre e la madre, vado via con Napoleone. Addio vecchio paese, addio giovani amici, Napoleone chiama la meglio gioventù.
Lascio il padre e la madre, vado via con Napoleone. Addio vecchio paese, addio giovani amici, Napoleone chiama la meglio gioventù.
E ci sono proprio dei riferimenti, come dire, geografici, spaziali, perché subito dopo dice: Vincenzo col suo cavallo di nascosto se ne è partito, correva lungo il Tagliamento, quindi abbiamo due riferimenti, Casarsa e il Tagliamento, e quando suona mezzodì Vincenzo si presenta a Napoleone.
Quando si alza il sole al primo chiaro del giorno, Vincenzo col suo cavallo di nascosto se n'è partito, correva lungo il Tagliamento. E quando suona mezzodì, Vincenzo si presenta a Napoleone.
E si parla qui di fatto dell'impresa in Russia, perché come furono passati 7 mesi, sono in mezzo al ghiaccio. Quindi tra la prima strofe, che appunto racconta della decisione di Vincenzo col suo cavallo di seguire Napoleone, c'è come una frattura, una rottura temporale. Sono passati 7 mesi e qual è la situazione? Sono in mezzo al ghiaccio a conquistare la Russia, perduti e abbandonati. Come furono passati 7 giorni, anche qui il gioco, tra l'altro 7, come sappiamo, è un numero magico, un numero sacro, no? Però 7 mesi, 7 giorni, sono in mezzo al gelo, qui c'è proprio la narrazione della vicenda, della grande Polonia, feriti e prigionieri.
Come furono passati 7 giorni, sono in mezzo al gelo, per conquistare la Russia, perduti e abbandonati. Come furono passati 7 mesi, sono in mezzo al ghiaccio della grande Polonia, feriti e prigionieri.
Quindi Russia e Polonia, quindi proprio il racconto della fallita impresa napoleonica, che presuppone, che prepara ovviamente la sconfitta definitiva di Napoleone a Waterloo. Spaventato il cavallo fuggiva per la neve e sopra aveva Vincenzo che, ferito, delirava: fermati cavallo, fermati, ti prego, che è ora che ti dia un mannello di fieno.
Spaventato il cavallo correva per la neve e sopravviveva Vincenzo, che ferito delirava, gridava: fermati cavallo, ferma, fermati ti prego, che ora che ti dia un mannello di fieno.
La parola mannello è una parola non molto usuale in italiano, ma indica il fascio di erba o il fascio di fieno che si riesce a tenere con una mano. Quindi è quel fascio, diciamo, di fieno che la tagliatrice o il tagliatore di erba di fieno riesce a tenere con una mano, ecco perché si chiama mannello. E poi c'è la decisione, appunto, di fronte a questo ghiaccio, a questo freddo, di Vincenzo, che siccome muore di freddo, Vincenzo gli squarcia il ventre con la sua baionetta e dentro vi ripara la vita che gli avanza. E qui Susanna con suo padre passa di lì sul carro, vede il giovincello nei visceri del cavallo: salviamolo padre mio, questo povero soldato che muore nella Polonia, caduto e abbandonato, e chiede a Vincenzo chi sia. E lui ovviamente non risponde: sono Colussi Vincenzo, un giovane italiano, e ovviamente c'è proprio il colpo di fulmine, e voglio portarti via appena sarò guarito. Nasce immediatamente l'amore, perché nel petto con gli occhi mi hai ferito, e la risposta è no, no che non vengo via perché mi sposo questa Pasqua, no che non vengo via perché a Pasqua sarò già morta. La domenica degli ulivi piangevano tutti e due, e l'una e l'altra a piangere si vedevano di lontano. Poi però la canzone finisce con una specie di invito alla rinascita, e fra l'altro si parla della settimana santa, della settimana pasquale. Guarda caso, in Poesie a Casarsa molto spesso c'è il riferimento alla Pasqua, il riferimento alla resurrezione del Cristo, alla corporeità, e quindi questo tema appunto pasquale, tra virgolette, della rinascita si ritrova anche alla fine di questa canzone. Il lunedì santo si vedono nell'orto e si danno un bacio come due colombi. Il giovedì santo, che nascono rose e fiori, scappano dalla Polonia per saziare l'amore. La domenica di Pasqua, che tutto il mondo canta, arrivano innamorati in terra di Francia.
La domenica di Pasqua, che tutto il mondo canta, arrivano innamorati in terra di Francia.
Cioè, l'amore è riuscito a far superare il freddo, le barriere della guerra, e ha fatto riscattare l'umanità di questi due personaggi, Vincenzo e Susanna, che riescono appunto a fuggire dalla Polonia e a rifugiarsi in terra di Francia il giorno di Pasqua, che è il giorno in cui appunto si esalta la rinascita dell'amore.
Addio, addio Casarsa, vado via per il mondo, lascio il padre e la madre, vado via con Napoleone. Addio vecchio paese, addio giovani amici, Napoleone chiama la meglio gioventù.